Perle Sportive. Su Radio Statale siamo tutti CT.
Bentornati ragazzi a Perle Sportive. Allora, avete sentito questi intro un po' più particolari rispetto al solito. I nostri amici che ci seguono via podcast, perché vi ricordiamo che siamo anche su iTunes, non avranno sentito questo intro perché io l'avrò tagliato
questa
dal podcast.
Perla.
Mi dispiace, vi dovete beccare la diretta la prossima volta, quindi alle 21 ogni lunedì su Radio Statale. Non c'eravamo lunedì scorso, vi sarà dispiaciuto, però comunque ci siamo lo stesso. Come vi ho detto, il podcast, potete trovare i nostri podcast sulle nostre pagine Facebook e Twitter, Perle Sportive trattino alto RS e Radio Statale, oppure chiocciolina Perle Sportive, ci trovate. Direi che possiamo partire con i lanci.
Assolutamente sì, motori, MotoGP, Austin come Houston, Marquez versione shuttle vola davanti a tutti, e invece a Shanghai in Cina doppietta Mercedes per la Formula 1.
E poi basket con le notti magiche, però questa volta sono di Gentile e di Gallinari, e l'Olimpia si assicura il primo posto in campionato.
Poi vediamo invece nel calcio italiano di Serie A un super uomo, super Melazio, Milan e Juve in panne, e faremo un punto sul weekend di campionato.
Bene ragazzi, siamo tornati qua, mi avete colto di sprovvista perché stavo per scrivere un tweet della nostra pagina Twitter, giustamente, Perle Sportive, e direi che possiamo subito cominciare a buttarci dentro agli argomenti di giornata, che alla fine abbiamo tantissima roba di cui parlare. Avrete visto il bellissimo selfie sul podio che si sono fatti Marquez, Rossi e Dovizioso. Nel caso in cui non l'abbiate fatto, potete andare a vedere sulla nostra pagina Facebook e lo trovate, però ve ne parlerà un po' più approfonditamente il nostro Pietino Gianni nel caso in cui non ne sappiate nulla.
Sì, allora, questo podio deriva da una gara, ovviamente, che parte con un colpo di scena ancora prima della partenza. Infatti la partenza è stata ritardata di ben 37 minuti perché per colpa delle piogge che si sono alternate prima della gara di MotoGP si era formata una pozzanghera sotto un ponte che attraversa la pista, e quindi questo ha portato qualche problema. Dopo questo ritardo si parte, Dovizioso parte molto bene, infatti alla prima curva si mette tutti dietro pur non partendo in pole. Questo primo posto di Dovizioso non dura molto, infatti dopo due giri, esattamente alla fine del secondo giro, Marquez mette la freccia, o comunque decolla con lo shuttle come abbiamo detto prima, passa tutti e solo in due o tre giri prende tipo una cosa come 4 secondi di vantaggio, che poi si ridurranno a solo 2 sul finale, ma comunque non, la prima posizione non è più in discussione. Invece dietro, bellissima bagarre tra Dovizioso e Rossi, che si scambiano parecchie volte il secondo posto, finché poi le gomme non daranno la vittoria per il secondo posto, diciamo, a Dovizioso. Infatti la Yamaha in questo circuito ha sempre sofferto moltissimo sulle gomme, e addirittura il primo podio di Valentino in tre edizioni, perché le altre volte aveva sempre avuto dei problemi. Addirittura l'anno scorso, dopo solo 5 giri, la gomma davanti di Valentino era completamente finita e non ha potuto combinare nulla. Quindi vince Marquez su Dovizioso e Rossi. Rossi conferma il primo posto nel mondiale, e Lorenzo di nuovo fuori dal podio. Questa volta non è riuscito nell'intento di recuperare sui primi, si è dovuto accontentare del quarto posto. Invece nelle altre classi,
tra l'altro, ti interrompo, Lorenzo è in un momento di difficoltà personale, per chi non lo sapesse, perché è alle prese con dei fastidiosissimi problemi di natura fisica.
Pensavo stessi per dire in lite con la fidanzata.
Può anche essere, però quello che sappiamo di per certo è che sta correndo da 2 settimane con una bronchite. Praticamente lui ha il 50% della capacità polmonare. Non è facile.
No, poi lo immaginiamo, ragazzi, perché questi qua sono comunque degli atleti. Sono super atleti, il cui fisico comunque è sollecitato da delle.
Pensiamo solo alle temperature gli sbalzi.
Assolutamente sì, e anche lo sforzo fisico di guidare, perché comunque sulla moto ci si sposta. Se già quando, ad esempio, in macchina, nelle Formula 1 si dice che nelle gare più dure, quelle più al caldo, quando ad esempio la Malesia è una di queste, i piloti perdono tipo un sacco, si dice che si perdano 2 litri di liquidi, figurarsi in moto che ci si muove, ci si sposta. E quindi assolutamente il fisico fa la sua. Sì, infatti
l'avevamo visto anche un po' appannato nella prima gara, sì, in Qatar.
E anche il suo ingegnere di pista ha confermato che ha fatto una cura di antibiotici poco prima della partenza.
Certo, c'è da dire che comunque stecca la prima gara, stecca la seconda gara, dai una scusa, dai un'altra.
Beh,
però
sì, qualcosa
due,
sotto,
due indizi
c'è.
Cominciano a dare una prova. Se anche alla prossima dovesse steccare, i dubbi sul fatto che sia più indietro, magari a livello anche di condizione o di preparazione.
Sicuramente comunque i dubbi li abbiamo sciolti su Marquez. La prima gara forse aveva avuto un momento di eccitazione, diciamo, di eccessiva adrenalina, comunque lungo. Invece in questa gara è tornato a fare il marziano.
Sì,
a fare
avvantaggiato dalla pista, perché questa pista qua è sempre stata super onda, diciamo.
Devo dire che avevamo già avuto una grande premessa alle qualifiche, quando scivolato dalla moto e corso al box, ha preso la seconda moto e ha fatto il tempo.
Hai completamente ragione, queste sono tante cose, le belle immagini dello sport, quelle che comunque uno si porta indietro poi di una stagione. Sai, vuoi fare una cartolina della stagione, direi che l'immagine del Gran Premio di Austin è questa qui, nella corsa di
Marquez. Fatto un giro super in qualifica, assolutamente.
Non è stato l'unico, diciamo, weekend di motori, quello in MotoGP in Texas. Si è svolto anche quello della Formula 1, questa volta invece dall'altra parte dell'oceano, diciamo, in Cina. Vuoi raccontarcene qualcosa in più, Fede, oppure no?
Senso, no.
Allora niente,
no.
Basta, facciamo 5 minuti di silenzio.
No, allora, si è corsa a Shanghai, in Cina, e per il terzo Gran Premio della Formula 1, e questa volta non è andata bene, nel senso che la Mercedes è tornata a fare la Mercedes dopo quel momento sogni infranti, quelli della Ferrari.
No, questa credo sia la prima volta che Pietrino mette le cuffie mentre siamo in onda e si è cagato sotto, perché era lì, si stava facendo un po' di affari suoi.
Stavo curando la mia vita social.
Sì,
e quindi...
sì, cura.
Vita social.
Social. A proposito di social, ricondividete, va? Questo lo dico anche...
Già fatto.
Allora, dicevamo, si è corsa a Shanghai e la Mercedes è tornata a fare la Mercedes. Facendo cosa? Andandosi a prendere il primo e secondo posto del Gran Premio con Hamilton e Rosberg. Nonostante tutto, la Ferrari non è andata male, perché comunque ha piazzato Vettel al terzo podio consecutivo dall'inizio dell'anno, e non è male, e Raikkonen, che probabilmente è stato l'autore della gara più divertente, perché subito al primo giro ha fatto vedere due sorpassi nello stesso giro, che era una roba che probabilmente non si vedeva dall'82, visti i nuovi regolamenti della Formula 1. Tornando alla Mercedes, questa volta ha dimostrato di non avere rivali. La Ferrari nella scorsa gara in Malesia aveva sfruttato una serie di condizioni favorevoli, tra cui il caldo, una gestione sbagliata, proprio sbagliata, della Mercedes delle gomme rispetto a quella della scuderia di Maranello. Questa volta non c'è stato niente da fare, temperature basse che non hanno favorito il deterioramento delle gomme rispetto a quello della Mercedes. E non c'è stato veramente nulla da fare. Non solo, sono stati talmente superiori quelli della Mercedes che a fine gara hanno avuto pure la possibilità di lamentarsi l'uno con l'altro, perché Rosberg, arrivato secondo, ha detto a Hamilton che il suo passo di gara lo stava rallentando e per questo è arrivato secondo.
Ma guarda, io credo che loro si portino dietro un po' di ruggini dall'anno passato.
Un po' tanto.
Un po' tante ruggini dall'anno passato, quindi ci sta che al primo mezzo episodio. No, bisogna segnalare che le Williams vanno molto bene, perché comunque ci sono Massa e Bottas subito lì dietro. Malissimo le McLaren, sono proprio in crisi nera. Alonso dodicesimo
in netto miglioramento rispetto alla gara con la Malesia, dove aveva...
Cioè, pazzesca questa cosa.
Sì, Alonso si può dare la scusante di quell'incidente misterioso, che quindi magari anche lui è un po' indietro, ma...
Anche insomma, sta facendo come le gite in montagna, chiude le file, ecco.
Sì, bravo, sì.
Però diciamo che comunque dopo tre settimane dall'inizio all'infortunio...
Ok, faccio un secondo una cesura, proprio un intervento netto, perché i miei amici non lo sanno. Ci ha appena scritto Federico Cimatti, che ovviamente qua vi sarete chiedendo... Dov'è Federico Cimatti? Quindi lo salutiamo, perché ci ha scritto che tra poco non ci potrà più ascoltare, infame che non sei altro. Quindi ciao Fede, è un piacere sentirti. Vi informiamo che lui è a Monaco, ma nel senso di non di Bavaria, o non lo Monaco di Catania.
E non Monaco di...
Sta andando a nascondere.
Monaco di Principato.
Sta andando a nascondere i soldi, diciamo. I miliardi di charle sportive sono in buone mani.
I nostri amici della GDF possono andare a raccattarlo.
Federico Cimatti.
Non ne voglio sapere nemmeno.
Comunque, nota di colore a margine, è stato bellissimo per me vedere come i marshal della pista hanno cercato di rimuovere la Toro Rosso a due giri dalla fine. Si è fermata, ha grippato, ha spaccato tutto il motore sulla linea del traguardo, hanno aperto il muretto, peccato che il muso fosse troppo largo, e quindi un quarto d'ora per toglierla, e infatti la gara è finita in regime di safety car. perché c'era questa macchina in mezzo, sono dovuti arrivare i meccanici della Toro Rosso a togliere il musetto per permettere l'uscita.
Io mi permetto di dire questa cosa, che dopo l'incidente Bianchi dell'anno scorso ancora c'è un problema di sicurezza non risolto, e che forse sarebbe il caso di risolvere più presto.
Tra l'altro il problema della sicurezza in pista è un problema che sta prendendo piede in sempre più discipline. Leggevo questa mattina della corsa di ciclismo a Parigi, una delle classiche,
Parigi-Roubaix,
certo, che ha visto uno degli episodi più assurdi nella gestione della corsa. Praticamente, per chi non lo sapesse, questa è una delle corse più toste e difficili che esistano.
Sarà 50 km di selciato,
pavé stergato, tra
delle più pericolose anche.
Ma soprattutto c'è un punto in cui si attraversa un passaggio a livello, con dei binari attraversati non da dei treni qualunque, ma dai TGV, treni che vanno a 300 km all'ora. E anche se ti vedono,
io dico, cioè, scusa, in Italia il passaggio a livello sull'alta velocità non c'è mica. Com'è che in Francia fanno il passaggio a livello sull'alta velocità?
Perché in Francia hanno scelto di fare l'alta velocità in tempi degni, non in 15 anni, e quindi questo è uno degli inconvenienti, ma vabbè.
Comunque, il fatto è questo: arrivano al passaggio a livello, il passaggio a livello si abbassa perché sta arrivando un TGV. 57 ciclisti, al posto di fermarsi e usufruire di un regolamento che permette ai ciclisti di fermarsi tagliando il distacco accumulato
Sì, se c'è un passaggio a livello, chi si ferma, quelli davanti vengono fermati finché la corsa non riparte.
Assolutamente. E invece questi 57 hanno deciso di passare sotto le transenne, sopra.
Sì, le barriere non erano complete, così. Hanno fatto la S.
Non sono stati
a rischio della loro vita.
Sì. A rischio della loro vita e a rischio squalifica. Per loro fortuna non sono stati identificati dalle telecamere.
No,
c'è stata un'ultima, ho letto proprio poco fa, che la direzione gare ha deciso che, visto che sono arrivati all'approssimarsi del passaggio a livello, questi andavano troppo forte, era per loro impossibile, secondo la direzione gare, fermarsi in sicurezza. E quindi quelli che sono passati per la direzione gare non hanno fatto irregolarità, perché dicono andavano troppo forte, fermarsi sarebbe stato pericoloso. Invece la società dei treni francese ha detto no, questo è una grave violazione, nel mondo hanno visto questa cosa e vogliono denunciarli.
Il cittadino francese medio attraversa i binari della TGV,
si becca una denuncia.
Perdonatemi, ma mi sembra così tanto anche banale sentire dire che andavano troppo veloci i ciclisti e non potevano fermarsi. Mi viene a dire il treno andava magari troppo veloce e non poteva fermarsi il ciclista.
Sì, beh, oddio, le dinamiche del gruppo.
Oddio, non so, magari andavano a 300 all'ora, tanto.
Quindi vedremo domenica prossima i vecchietti che vanno all'orto mercato che bicicletta, siccome non ti denunciano in bici.
E a proposito di orto mercato, Fede, ci stavi giusto raccontando prima, e adesso potresti anche raccontarla ai nostri ascoltatori, una bellissima chicca. Vi ricordate che noi abbiamo introdotto questa novità delle rubriche? Quindi è questa settimana, tocca al nostro Federico tirarci fuori una
Federico
bella
l'esperto.
Chicca.
Allora,
vai!
Diamo seguito alla rubrica che avevamo iniziato la settimana scorsa con gli sport più curiosi d'Europa.
Arriva il scemo di turno!
Settimana scorsa avevamo parlato del Royal Shoretide Football in Inghilterra, ritrovate tutto sul nostro podcast di settimana scorsa su iTunes. Questa volta cambiamo argomento, non ci sono di mezzo palloni, non c'è neanche l'altra volta c'erano di mezzo palloni, però questa volta non ci sono in maniera ufficiale. Ed è una corsa che in verità ha un interesse anche
scientifico,
perché mi aiuta Pietro, perché voi non lo sapete, ma nella riunione di redazione di prima io non riuscivo neanche a dire questa parola, quindi chiedo a Pietro di leggerla.
Speleologia.
Sembra una parola facilissima, e probabilmente lo è, non per me. Comunque, abbiamo questa corsa di speleologi che si corre in Bielorussia, più precisamente a Raubici, un sobborgo dalle parti di Minsk,
la ridente località di questo posto.
Ma si prendono a picozzate,
quindi. No, assolutamente, è una corsa internazionale volta a sensibilizzare il pubblico sulla pericolosità, ma sulla bellezza di questa attività. Per chi non lo sapesse, la speleologia consiste
entrare in antri oscuri e qua ci fermiamo.
Consiste nell'esplorazione di grotte, antri e nell'arrampicata. Comunque sono varie attività importanti e che meritano la giusta attenzione. Quindi che cosa fanno questo ridente gruppo di speleologi internazionali? Fanno diverse prove, dal passare da un albero all'altro tenendosi aggrappati solo una fune, all'infilarsi in pertugi stretti, quindi anche affrontare il senso di claustrofobia, all'arrampicarsi su pareti scoscese. Ma la caratteristica predominante di questa corsa è la birra. E voi direte, perché la birra?
Beh, in Bielorussia sinceramente mi immaginavo più vodka, proprio ad essere onesto.
No, prova... no, perché loro sono europei.
La prova principale consiste nel costruire delle torri fatte con le cassette, quelle da orto mercato appunto, dove si tengono le bottiglie di birra. Le cassette ovviamente sono vuote perché sono quelle che contenevano tutta la birra bevuta nel corso della giornata. E non è una battuta, è veramente così.
E qui mi inserisco, scusate, perché dalle mie parti si gioca un bellissimo torneo verso fine luglio, detto il torneo delle quaglie. Un torneo di calcio a 7-9 in base alla disponibilità del campo, che prevede che per ogni squadra vengano consumati a pranzo 15 litri di vino. Per dirvi l'ignoranza.
Potremmo partecipare, io direi che potrebbe essere, anzi potremmo lanciare un contest di radio statale.
Assolutamente
facciamo,
sì.
Charle sportive, organizza...
Sponsorizza Casale.
Esatto,
sponsorizza Casale. Torneo delle quaglie.
Tornando alla rubrica, loro vanno addirittura oltre. Queste cassette di birra cosa fanno? Ci costruiscono delle torri alte 5 o 6 metri, impilandole l'una sull'altra, ma non è finita qui. Nonostante la birra in corpo, decidono di arrampicarsi su queste torri di 5 o 6 metri, con una sola fune a tenerli. L'obiettivo è cercare di salire il più in alto possibile e restare il più in alto possibile. Non vi dico neanche che cosa succede tendenzialmente arrivati in cima. Troverete tra l'altro le foto tra poco sul nostro, sulla nostra pagina Facebook Charle Sportive e sul nostro profilo Twitter @CharleSportive. Forse no, mi fanno segno che dal profilo di Twitter non le avremo.
No, le avremo.
Le avremo, le avremo.
Non ti preoccupare.
Le avremo. Troverete tutto qui. Quindi gli speleologi sono dei grandissimi bevitori di birra e sanno anche scalare.
E adesso torniamo a parlare, diciamo, di palle. In questo caso... vabbè, Fede, è inutile che mi guardi così. Ti vorrei ricordare che tu avevi iniziato la rubrica dicendo in questo caso le palle non c'entrano, ma adesso torniamo a parlare di palloni che entrano in cose. No, mi sembrava di speleologi, allora mi sembrava... No, a parte gli scherzi, torniamo invece, parliamo di NBA.
Parliamo di NBA, parliamo di notti da record. Cosa hanno in comune Westbrook di Oklahoma City e Gallinari?
Beh, certo non il colore e l'altezza.
Fin troppo banale.
Neanche la lunghezza.
Hanno in comune l'aver segnato una barca di punti, ma veramente tanti, e aver comunque perso la partita. Di cosa parliamo? No! Russell Westbrook questa notte appena passata, ha realizzato la bellezza di 54 punti sui 104 complessivi di Oklahoma City.
Io adesso ti do sto bacio, poi tu sparisci.
Giuro, sparisco. Vado a vivere in Molise.
54 punti su...
Mannaggia, gli potevo chiedere la pipa.
54 punti su 104 e non sono bastati perché Indiana ne ha fatti 116. In tutto questo che cosa ha fatto Gallinari? Gallinari due sere fa ha realizzato il record di punti per un italiano in NBA, ossia 47 punti nella sconfitta di Denver al secondo overtime contro Dallas, 144 a 143.
Tra altre cose, partita veramente vibrante, poi come possono essere belle soltanto le partite dell'NBA, c'è da dire che il Gallo ogni volta che tirava da tre, cioè era...
Vedeva
vasche da bagno, è pazzesco. Quando succede queste cose qua, succede nel calcio, succede in tutti gli sport, che uno...
E quando sei in serata, sei in serata.
Sei in serata, proprio c'era la mano calda.
Tra l'altro intervistato ieri dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato non solo di questa gara, che ovviamente ha definito come la più bella della sua carriera, ma ha parlato anche della sua condizione fisica, perché noi sappiamo che lui viene da tre anni disastrosi perché si è spaccato due volte.
Non gioco, diciamo.
Assolutamente. Cioè. E quindi ha detto che tra l'altro non è ancora al top della forma, quindi ci aspettiamo di vedere che cosa sarà quando sarà al top della forma. E per sua fortuna ora la sua stagione è finita, perché mancano due gare al termine. Denver è matematicamente esclusa dai playoff, quindi lui potrà riposarsi per un paio di mesi prima poi di intraprendere l'avventura con la nazionale quest'estate, dove ritroverà tra l'altro un altro compagno che sta facendo benino, si sta riprendendo, che è Gigi Datome, che questa notte ha giocato con Boston nella vittoria per 117 a 78 su Cleveland. 9 minuti, 8 punti, 2 su 3 dal campo, da 3, tutte e due, e 2 tiri liberi.
Beh, guarda, non essere ancora stato tagliato, comunque tutto sommato vuol
dopo
dire
la brutta
che
esperienza di Detroit...
può essere già un bel risultato.
E tra l'altro lui era già stato più o meno tagliato da Boston, era stato spedito in D-League e poi richiamato subito, e è andata bene questo richiamo.
No,
ho parlato di Cleveland, Pietro... ci ha tirato fuori una curiosità interessante.
Dalla giornata tipo su Facebook ho appena letto che Cleveland, i tifosi di Cleveland aspettavano veramente poco l'esordio nei playoff, che in 36 secondi sono andati esauriti tutti i biglietti disponibili per gara 1 dei playoff di Cleveland.
La soddisfazione dell'animale.
La bella bestia.
E detto questo, abbiamo chiuso il discorso NBA. Notti magiche non solo per Gallinari, ma anche
infatti
per...
Infatti prima quando stavi dicendo incontrerai in nazionale Gigi D'Atome, che sicuramente è un po' claudicante, ma incontrerà in nazionale soprattutto
Alessandro Gentile, capitano dell'Olimpia Milano, che ieri sera ha battuto 77-56.
qua mettiamo un meno sul registro.
Mettiamo una faccina brutta sul mio curriculum. No, ha battuto 77-56 Roma. Gentile è una partita onesta, 14 punti, ma quello che passa alla storia è l'aver superato in classifica dei marcatori all time di Milano il padre, Nando Gentile. Quest'anno non solo gli ha rubato la maglietta perché è passato a prendere il numero 5 che era del padre, ma l'ha superato perché Nando era fermo a quota 1450 punti con l'Olimpia. Alessandro invece è salito a 1464 punti.
A soli 23 anni
e in 134 partite, una media invidiabile. Pazzesco. E ora punta anche a salire subito, perché al 29esimo posto c'è Dante Calabria, che ne ha 1470, solo
mitico,
6 in più.
Mitico.
Sì, e tutti questi ultimi due a coronamento della loro carriera, questo risultato.
In verità ti dico che Dante Calabria ne aveva 1470, ma in sole 126 partite con Milano.
No, la mia questione era che mi sembra
era
che Dante Calabria è arrivato a Milano a fine carriera. Gentile mi sembra abbia finito
di ciucciare la testa della mamma da poco.
Sì. Gentile però anche lui è prossimo a finire la sua carriera all'Olimpia, perché come sappiamo molto probabilmente l'anno prossimo
anche lui andrà
in quella NBA. Detto questo, per dare un'ultima curiosità, Milano appunto si è confermata matematicamente come prima e accederà come prima ai playoff di fine stagione. In questa speciale classifica dei punti però c'è un giocatore che è inarrivabile ed è l'anello di congiunzione tra la Serie A e l'NBA, perché si tratta di Mike D'Antoni, la cui maglietta è stata recentemente ritirata, che è imprendibile, con 5573 punti in 455 partite.
Media pazzesca anche lui, cioè...
Inarrivabile.
Direi. Molto elevata. Adesso direi che possiamo introdurre la seconda rubrichetta di giornata. Questa volta non vi volevamo parlare di cose molto complesse, quindi torniamo alla nostra rubrica di una specie di delinquenza pallonara.
Delinquenza.
Insomma, in generale, diciamo gente che avrebbe potuto fare altro nella vita.
O che avrebbe voluto diversificare
la sua produzione. Un po' di calcio, un po' di cocaina. Insomma,
un po' di botte.
A proposito di calcio e cocaina.
Calcio, Pietro. Cocaina e botte, sì. In questo caso tutte e tre, perché Maradona è tornato sul campo, secondo me, a rotolare più che a giocare, visto la sua invidiabile forma fisica, a Bogotà per la partita per la pace, che diciamo che è la partita del cuore.
La partita per la pace.
Comunque, le classiche partite di beneficenza in cui le vecchie glorie rimettono gli scarpini. E cosa è successo? Che Maradona a fine partita ha deciso bene di far vedere che non era una partita amichevole, infatti ci ha messo dell'agonismo e ha finito per litigare e fare quasi a botte. Ci sono dei video che girano, li troverete abbastanza facilmente, in cui si vede che gli organizzatori, compresa la polizia, ha avuto il suo bel da fare per evitare che si scadesse nella rissa più becera. Quindi diciamo che Maradona... magari qualcuno ha tremato anche là, perché Maradona da arrabbiato penso che non faccia piacere a nessuno.
No, assolutamente. L'alternativa della nostra storia è quella di raccontare la storia del Gato, che è questo portiere messicano del Monterrey, che è stato arrestato perché trovato in collusione con una banda di rapitori proprio di persone, cioè kidnappers. E niente, è stato... pare che gli avessero dato anche dei soldi per questa cosa, addirittura 50.000 dollari.
La potenza dei cartelli comunque in Messico e Colombia attira sempre.
Però spezziamo una lancia in favore del calcio, perché non è l'unico sport che si fa coinvolgere in questo tipo di notizie, perché una fresca ci arriva proprio dall'NBA. L'NBA, tanto famosa per l'NBA Cares, tutto l'affetto, le opere di beneficenza.
Vabbè, i paradossi non è che in America li scoprono.
Però i giocatori, quando vanno nei locali, sono né più né meno gli stessi giocatori che vediamo noi nel calcio, nei locali.
Delle bestie.
Parliamo di Chris Copeland, ala di Indiana, che è stata coinvolta in una brutta rissa in un locale.
Cazzo, guardi.
Magari è iniziata proprio
potrebbe
così.
Potrebbe essere iniziata proprio così. Questa rissa è finita con una coltellata che ha colpito il povero giocatore, finito in ospedale. Possiamo rassicurare tutti, sta bene, è stato dimesso, tra poco tornerà anche a giocare. La grande curiosità però non viene da questo, ma dal fatto che altri due giocatori di Atlanta, Hawks, ossia Tabo Sefolosha, svizzero, e Pero Antic, serbo, siano stati coinvolti in questa vicenda. Non si sa bene come, ma sono stati arrestati e trattenuti per 3 notti per intralcio alle indagini.
Oh, Jacopo è sempre più scatenato in regia.
Jacopo è sul pezzo, assolutamente
oggi
sul
però
pezzo.
Vi sto caricando,
sì,
Jacopo ha sentito parlare di calcio, cocaina e si è definitivamente messo sul pezzo.
Ma in che senso intralcio alle indagini?
Che probabilmente il serbo ha fatto il serbo, non mi ricordo il nome, ha deciso di difendere con tutto il suo onore possibile il suo compagno e l'altro è stato tirato in mezzo.
In verità la cosa
ovviamente per preconcetti,
non essendo compagni di squadra Pero Antic e Tabo Sefolosha con Copeland, e tra l'altro non avendo preso parte alla rissa, perché è stato appurato che non hanno preso parte alla rissa, non si è capito assolutamente che cosa volessero fare.
Gli zinghiri, come direbbe qualcuno.
Questo tra l'altro ha scatenato un vero e proprio putiferio mediatico, con Atlanta che ha attaccato le autorità giudiziarie definendo inspiegabile il fatto di trattenere addirittura per 2 notti questi giocatori, e ovviamente non hanno potuto prendere parte alle partite di Atlanta, che nell'ultimo periodo non è che stesse andando molto bene.
Sì, anzi. Poi Tabo Sefolosha credo sia il migliore della squadra, quindi...
No, migliore della squadra no, però era il sesto uomo, quindi nel basket il sesto uomo è il primo cambio, è fondamentale quasi quanto il quintetto base.
Quindi, perfetto. Adesso direi, Giacomo, che entriamo nella nostra lunga parentesi calcistica. Lunga, dico lunga, ma in realtà si sta parlando di meno di 14 minuti, cari ascoltatori, che ci potete sempre trovare sulle nostre pagine Facebook e Twitter. State ascoltando Charle Sportive, quindi chiaramente le pagine Facebook e Twitter si chiameranno Charle Sportive. Charle Sportive trattino alto Radio Statale, oppure chiocciolina Charle Sportive, abbastanza semplice, ci trovate, informateci di tutto quello che vuoi.
Per chi non avesse sentito gli ultimi 30 secondi di trasmissione, Charle Sportive, perché era importante dirlo.
C'era il dubbio, effettivamente, anche io non mi ricordavo. Prima sei anche riuscito a dirmi, non hai detto il nome della puntata, ti pare che io possa non dire il nome della puntata? Comunque, tornando a noi, Giacomo, ascolta, abbiamo visto che il weekend è stato un po' amaro per la Roma, che ha perso il secondo posto, esatto. Straordinario per la Lazio, soprattutto direi di partire da questa Inter che ha riportato finalmente una vittoria.
Che ha ritrovato la clorofilla.
Proprio scacciacrisi.
Sì, un po' scacciacrisi, sì, devo dire. Quindi abbiamo visto questo 3-0 contro la Sverona, in cui vediamo... un Icardi in splendida forma, Palacio pure, e Moras che decide di segnare nella sua porta perché non riusciva a segnare.
Beh, splendida forma anche lui comunque.
Splendida forma comunque anche lui. Quindi, no, esatto, io devo dire, ho apprezzato soprattutto in questa gara una qualità che ho visto mancare fino a questa gara, perché comunque c'era un gioco che già si stava reimpostando, c'erano dei miglioramenti, ma mancava il... cosiddetto cinismo nel gioco dell'Inter, cioè la capacità comunque di tenere i nervi saldi e portare a termine un risultato, perché come insegnano le grandi squadre insegnano che anche quando non sono al top della forma bisogna saper vincere, e si vince con quella qualità che si chiama cinismo, cioè saper tenere gli occhi freddi, il sangue freddo e portare a termine un risultato. Quindi rivediamo un Inter che torna alla vittoria in maniera cinica, fredda, come mi mancava da tempo. E io parlerei anche di un aspetto che la prossima partita dell'Inter, come quasi tutti sappiamo, è derby.
Pensa, è anche la prossima partita del Milan. Non l'avete mai detto.
Stranamente.
Ma no.
No, a proposito di cinismo, diciamo in questo caso dell'Inter molto presente, invece un cinismo che è mancato ieri sicuramente al Milan.
Ma è mancato più alla Sampdoria, onestamente, che al Milan.
Vabbè, devo dire che sei sempre una persona oggettivamente intellettualmente onesta.
Pure troppamente onesta, diciamo. No, io tra l'altro ieri ero allo stadio a vedere la partita.
Sì, lo sappiamo.
Organizzati un po' di meno, eh?
Ci tengo a sottolinearlo.
Dov'è che eri, scusa, che settore?
Tribuna Stampa.
Ecco.
Sei un pirla.
Oggi sono proprio lanciatissimo, ragazzi.
Tribuna Stampa che è rimasta.
Tribuna Stampa, ieri c'è stato blackout a San Siro e sono anche saltate le luci. Come...
Ma Tribuna Stampa che.
È motivo per me.
C'è stato un blackout a San Siro, siamo rimasti senza luce, ma più che altro il gioco del Milan è completamente al buio. Perché cioè, abbiamo visto un primo tempo che si definisce tattico, per usare il termine politically correct.
Io rimanderei
che
tutto all'analisi.
Quando si dice che un primo tempo una partita è tattica, non l'ho detto io.
Segnalo un aspetto interessante della partita di ieri del Milan, quello l'ho detto prima Pietro Gianni, infatti sta già ridendo. Allora, ieri è avvenuta questa cosa, io stavo seguendo la partita su Mediaset Premium, dal 2015, ricordatevi che...
La Champions è solo su Premium e non si potrà vedere sull'altra TV satellitare.
Comunque, stavo guardando appunto la partita di Milan-Sampdoria e vi assicuro che Piccinini considerava Eto'o una personalità dotata di due esseri, cioè la sua personalità occupa due corpi, il suo e quello di Obiang. Quindi prendeva palla Obiang e tu sentivi Piccinini, ecco Eto'o, passava palla Eto'o e senti ancora Eto'o.
Eto'o è uno e trino.
No, è duo, per il trino ci stiamo lavorando.
È uno e trinca.
Eto'o magico, perché è l'assist che ha sfornato per il vantaggio.
Sì, beh, Mexes, oddio, come difensore a gambe larghe, però.
No, lì soprattutto no, lì c'è stato un errore tecnico di Antonelli gravissimo che ha lasciato la marcatura.
Tornando comunque sul pezzo, chiudendo, la partita si è conclusa con il risultato di 1-1, per chi non lo sapesse. Vantaggio di Soriano su questa magia di Eto'o e pareggio abbastanza fortunoso di De Jong. L'unica cosa su cui può recriminare il Milan è che Suso è entrato nel giro di 5 minuti a... sbugiardato la scelta di Inzaghi di schierare Cerci dal primo minuto, salta l'uomo in un fazzoletto, tiro a giro, sembra tutto fatto, palo.
Mi permetto di dire una cosa, che forse tra...
Citando il buon Marcozzi di pochi tempo fa, avrei potuto palo. Cacciare ben altre parole su quel palo, però...
Che ho fatto palo? Suso e Cerci sono proprio le due facce di questa medaglia. Suso è stato preso a parametro zero, comunque con un indennizzo minimo di 1 milione di euro, se non mi ricordo male, verso il Liverpool, mentre Cerci è stato l'acquistone...
Stile Gagliani.
Esatto.
Un prestito invece, Cerci, però.
Sì, prestito, però comunque, nel senso...
È un mezzo investimento.
È l'investimento più ampio, sì. Punta di diamante insieme a Destro, comunque Destro e Cerci per rifare l'attacco al Milan. Tra i due, purtroppo, siccome Suso soffre questa cosa qua, però forse meriterebbe, ha dimostrato di essere
ha fatto più lui in 20 minuti di presenza che in Cerci degli altri.
E invece chi non è sceso quasi per niente in campo, scusa Fede se ti interrompo adesso,
no, perché volevo esaurire il discorso. Vai. Derby che diceva giustamente,
sì, scusa,
Giacomo,
ti aveva lanciato la provocazione.
Settimana prossima arriva la sfida a San Siro, decisamente meglio l'Inter fino a questo momento.
Vedremo, perché poi il derby è sempre una partita strana comunque.
Dici?
Secondo me sono tutte e due molto altalenanti, io la vedo un po' da fuori, nel senso che entrambe soffrono di involuzioni allucinanti, perché anche il Milan sembrava che verso Natale, comunque appena la ripresa di Natale, avesse trovato una via più o meno buona, invece si è persa.
E invece scherzone proprio.
E poi l'Inter invece era ripartito con l'Europa League, sembrava che, poi il Wolfsburg, vabbè, squadra forse un po' più quotata, contro il Celtic aveva fatto molto bene, e poi si è persa di nuovo però.
Poi mi permetto di dire una cosa, che comunque al derby manca un uomo che è incostante, ma è un uomo che io reputo curioso per un derby, cioè Guarin.
Ecco, tra l'altro, oltre a Guarina, a voi mancherà anche Brozovic.
Esatto,
se vogliamo, l'unica,
esatto.
Una cosa che potrebbe pesare in questo senso è che il Milan non avrà, salvo infortuni dell'ultima ora, anche Destro, tra l'altro, è recuperato, perché come avevo...
È una gran botta.
Giusto per non tirarmela ancora di più, come avevo sottolineato già io a fine partita, ha preso solo una contusione alla tibia, non dovrebbe avere problemi, dovrebbe esserci regolarmente.
Anche se c'è da dire che poi per l'Inter comunque c'è un Hernanes che pare che abbia trovato una forma mai avuta.
Sì, in allenamento.
In allenamento, per cui vediamo. No, lui dice di promettere mari e monti e miracoli, vedremo.
No, ma infatti bisogna sempre stare abbastanza in attesa. Comunque, dicevamo che tu hai detto che il Suso è entrato in campo, è stato lì 20 minuti. Chi invece probabilmente non è sceso neanche in campo, o forse si è visto soltanto negli ultimi 20 minuti, è stata la Juventus, Pietro.
No, non si è vista, perché, cioè, nel senso, non si è vista la Juve che ci si aspettava. O meglio, non si è vista la Juve di Firenze, si è vista una Juve molto probabilmente, secondo me, con la testa a domani sera. Che ne dica Allegri, che ne abbia detto, scusate la ripetizione.
La gitta per portare i soldi. Ah, ecco dove è andato Cimatti.
Ah, zan zan zan. Però si gioca a Torino, quindi è in anticipo nettissimo. No, nel senso che la Juve è andata in campo, scusate se mi immedesimo nella squadra. è andata in campo con le seconde linee, che però chiamarle seconde linee, comunque in difesa c'erano quasi tutti, a centrocampo, visti gli infortuni, i titolari sono più o meno quelli disponibili. In attacco sì, non c'era Tevez, che però è stata una scelta più che tecnica, è stata una scelta di salvaguardia, perché ha avuto un problemino fisico,
un po' di sovraccarico,
un po' di sovraccarico che
ci stava da parte.
Cioè, se non avesse avuto questo problema, però Tevez era della partita, quindi diciamo che
Tevez cambia gli equilibri,
sì.
Ricordiamolo
sì
sempre.
Sì, sì, no, certo.
Beh, comunque ragazzi, scelta legittima con il Monaco alle porte.
Ma assolutamente sì, perché questa sconfitta fa più rumore del dovuto, più per la situazione del Parma che per il brutto gioco della Juve.
No, ma infatti questo lo dicevamo
senza nulla togliere al Parma, infatti, assolutamente.
No, ma dicevamo l'altra volta quando facevamo le battute e ridevamo sulle macchinate in Lamborghini. Qui si tratta semplicemente di questo, di riconoscere la qualità di una squadra che ormai è fallita e davanti a un buco nero probabilmente
sì.
Non molla.
Più che quindi, la qualità, la dignità.
La dignità, la certo, dignità, la dimostrazione di che cosa vuol dire essere uomini, avere le
dei
palle.
Professionisti.
Professionisti veri che al di là di tutto, quindi questo anche per dire a quelli che giustamente dicono ma perché i calciatori prendono così tanto i soldi, sono d'accordo, anche loro si rendono conto di prendere un sacco di soldi, quindi si rendono conto di tutto il bene che ricevono, per cui sono i primi a non voler gettare la spugna, perché in questo caso la situazione sarebbe stata abbastanza facile
sì,
per loro mollare, no, tutto e andare a giocarsi ogni volta la squadra avversaria alle scommesse, non so
sì.
Come dire
sì sì sì, o comunque lasciar stare, cioè non impegnarsi assolutamente. Nota a margine, Donadoni, possiamo dire cornuto e mazziato, perché ha deciso di sostenere per due o tre partite, adesso non mi ricordo, con il suo ristorante che ha in società con Tassotti a Como, dalle parti di Como, come sponsor sulla maglia del Parma, sulle maglie d'allenamento mi sembra, quindi quelle per il riscaldamento, c'è un angolino con il nome del ristorante, e quindi
compriamole perché ce ne saranno poche.
Assolutamente sì.
Mi ha fatto venire in mente, Pietro, una curiosità che viene dalla Serie B, parlando di magliette d'allenamento. Non so una cosa se qualcuno di voi ha notato. Questo weekend si è giocato a Frosinone-Pescara. In una partita
sai che l'ho vista anche.
Aveva una particolarità Frosinone-Pescara, al di là di un big match, perché comunque era importante in chiave playoff.
Oltre al fatto che il sabato pomeriggio in Serie B...
2-0 per il Frosinone.
Ci sono state di mezzo 2-0 per il... Per il Frosinone, no, forse.
Anche secondo me ha vinto il Frosinone, però non vorrei
comunque,
dire una.
Non ce ne vogliano, ma noi ci ricordiamo la partita per un altro motivo.
Sì.
Il Frosinone gioca in maglia gialla in casa. Il Pescara ha la maglia da trasferta verde. Questo che cosa è successo? L'arbitro ha costretto il Pescara a cambiare maglia perché non capiva, non distingueva bene i colori.
Arbitro daltonico probabilmente, perché è un verde evidenziatore contro un giallo pastello, quello del.
Comunque,
del Frosinone.
Ci può stare, piccolo dettaglio. Pescara non aveva altre maglie a disposizione, quindi qual è stata la soluzione d'emergenza? Prendere le magliette d'allenamento blu, attaccarci con lo scotch dietro i numeri,
sì,
e giocare
scotch
così.
Di carta.
In Serie B in Italia succede anche questo, si gioca con delle magliette con i numeri segnati con lo scotch.
Meraviglioso.
Ora, io ho parlato con un mio amico che è arbitro e guardaline, che ha detto che l'arbitro ha commesso un errore in questo caso.
Tecnico.
Non so se tecnico, comunque sicuramente un errore, perché il regolamento parla chiaro, la squadra in casa si deve adeguare per un semplice motivo di logistica. È molto più facile che il Frosinone abbia
altre magliette
da gioco, perfetto, nel caso le può anche prestare, non è detto che il Frosinone sì. Debba per forza mettere la seconda maglia.
No, anche perché poi lo ricordiamo soprattutto questo per tutti gli amici che non lo sanno, però in generale i numeri non sono fissi. Cioè,
no,
è un'abitudine
per questioni di immagine, no, avere cioè, il nome e il numero.
Sì, 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 però sì. L'arbitro legge una distinta, io ti potrei presentare i numeri dall'1 all'11, come tra le altre cose, grazie ragazzi per l'assist, è avvenuto questo weekend. Se avete seguito la partita del West Bromwich Albion, per il 30° anniversario della morte di questo ex calciatore tale... Yates mi sembra si chiamasse
John Sturturro, no?
Esatto, scusate, o simili. Scusate l'ironia. Hanno giocato con gli 11 giocatori con le maglie dall'1 all'11, maglie completamente bianche senza numero, quindi proprio come ci piace a noi l'old football.
Beh, in Italia è dai primi degli anni 90 che si possono mettere i numeri,
da 93,
come hai detto tu.
Da 94.
Forse quando c'è stato il passaggio ai tre punti. addirittura,
sì,
forse
essere
la stessa stagione,
sì, sì,
che adesso si possono mettere i numeri come si vuole. Una volta chi, i titolari erano dall'1 all'11 e gli altri dal 12 al 22, 21.
Dal 12 a quando arrivavano.
Sì, e non esisteva il brand, cioè, perché adesso ogni giocatore brandizza il suo numero, cioè fa tutte anche le...
CR9.
CR7, CR9, Vidal col 23.
Spazio 23.
Prima stagione Real Madrid era CR9.
Sì. Assolutamente. Ma tornando un attimo alla Serie A per chiudere l'ultimo discorso, la favola di questa Serie A è la Lazio, indubbiamente la Lazio. Partita male, perché ricordiamo che era partita alla prima gara
alcuni
di campionato.
Alcuni erano partiti in carcere addirittura.
Quindi vola un'aquila nel cielo.
Alcuni erano partiti in carcere, soprattutto la prima sconfitta contro il Milan, qualche perplessità, Pioli a rischio. Ora si ritrovano secondi in campionato, per la prima volta dopo 3 stagioni hanno superato la Roma in classifica. Roma fermata a Torino, sempre peggio a livello di gioco e di rendimento in campionato.
E anche a livello di immagine.
E la Lazio che invece va avanti nonostante gli infortuni, perché si ritrova con mezza squadra infortunata, con fuori Djordjevic, lungo De Gente. Più recente si è fatto male De Vrij al ginocchio ieri, si è fatto male Parolo per una botta al costato ieri. Eppure chiunque entra in campo con un sistema che funziona come quello della Lazio, rende. E anche ieri 4-0.
È verissimo. C'è soltanto da dire che per la partita contro la Juventus di sabato la Lazio si troverà praticamente senza difesa, perché come hai ricordato tu c'è stato un infortunio a De Vrij, Cavanda si è fatto ammonire e sarà squalificato per questo sabato, e Novaretti, che era entrato per sostituire De Vrij, si è fatto espellere per doppia ammonizione.
Sì,
quindi,
contento Pioli in tutto questo,
immagino,
soprattutto sugli ammoniti e gli espulsi. Non vorrei essere in loro.
No, infatti, assolutamente. Benissimo ragazzi, sono le 21.45, abbiamo sforato i 30 secondi.
E vinceremo un premio.
E vinceremo un premio per questa cosa qua. Vi salutiamo, vi ringraziamo per averci ascoltato. Vi ricordiamo che dopo di noi c'è Scandalous, che parla di...
Ex morosi e morose.
Quindi insomma tutti quelli che hanno qualcosa da dire al riguardo ci facciano sapere qualcosa. Vi vogliamo bene, vi salutiamo, vi ricordiamo le nostre pagine Facebook e Twitter, Ciarle Sportive. Io sono Jacopo Iside.
Giacomo Conte.
Federico Alberti.
Pietro Giani.
E viva la
palla.
Ciarle Sportive su Radio Statale. Stiamo tutti citti.